Ecco, abbiamo in diretta il collettivo Assemblea da Kharkiv. Kharkiv è una città che da settimane sta subendo un attacco molto forte. È una città da quasi un milione e mezzo di abitanti che sta resistendo. È una città che si trova molto vicino al confine russo, insieme alle città come Donetsk e Luhansk, quindi ha una posizione, diciamo, ha una posizione un po', appunto, strategica, pericolosa in questo momento. E di questo, appunto, parleremo con il nostro intervistato. Do you hear me?
Yes, yes, shall we start?
Okay, I will ask you the first question. Tell us some information about Assembly. How do you organize it, and what is the social context of the city like Kharkiv? La domanda è se ci racconta qualcosa un po' dell'Assemblea, come si organizzano e qual è, diciamo, il contesto sociale della città come Kharkiv.
Good afternoon to all. Many thanks for inviting me to your program. And as a member of editorial board, one of founders, I can say you the following. Assembly Argyrei is a local online journal of anarchists in Kharkiv and Kharkiv region. Kharkiv is the biggest city of Ukraine after the capital, with about 1.5 million of residents, before the war, of course, and in about 45 kilometers from the Russian border. That's why, since the first war day, our city is surrounded by Putler invaders from the north and east directions, and at this moment still be under siege.
Ok, ci racconta che lui è un fondatore di Assemblea, è un giornale online, un giornale di che riporta le lotte sociali locali nella città. Kharkiv si trova a 45 km appunto dal confine con la Russia. E appunto dice che gli abitanti erano mezzo un milione, ora non è così, perché appunto nella città di Kharkiv un sacco di persone civili sono state, appunto, sono state tante morti in questo periodo.
Yes, and after all they assault attempts were failed during the first week of the war, and our city refused to give up. They started terrible carpet missile and bomb strikes every day on living infrastructure and residential areas, destroying about thousands of objects, the vast majority of which are ordinary houses. Just imagine this figure. The northern and eastern districts are almost totally destroyed, more or less, it depends on the concrete body, and more than 500 of people are killed, and more than 300 of them are civilians. That's why the activity of our team also has changed. Yes.
Allora, il compagno ha detto che nelle ultime settimane, insomma, appunto la città ha rifiutato di arrendersi, ma questo ha comportato numerosi bombardamenti, insomma, e ovviamente scontri a fuoco. Sono stati colpiti migliaia di obiettivi, ma soprattutto moltissime case di, insomma, di...
What have we changed? If from the moment we were founded in the spring 2020, and since the time we covered, first of all, acute social problems, urban and environmental challenges, sometimes the history of local anarchist and labor struggle, and now we act, first of all, as a platform for grassroots humanitarian initiatives, and try to help them to connect with international anarchist movement. For example, we have started an English blog about the war on lit.com.org. It's a global anarchist resource with several hundred thousands of visitors per month. One of our members also coordinates mutual aid efforts in neighborhoods Telegram chats across all our city, not only our districts. It's assisting to residents in resolving of their daily survival issues, different, and communication with city authorities. Also, we are waiting for arrival of homemade herbal medicines, from British comrades to be split for free among hospitals and medical volunteers.
Wait a second. We will translate.
Yes.
Appunto, ci racconta che loro sono hanno cominciato ad essere attivi dalla
dal 2020.
Primavera 2020,
esatto. La rivista online copre tantissime questioni, dalle questioni di urbanistica, ambientalismo, lotta di classe e appunto. E una delle cose che hanno cominciato a fare dall'inizio di questa guerra è fare le cronache su questo sito lipcom.org, e lì si trovano le informazioni in inglese. Stanno lavorando sul, diciamo, fronte umanitario, dando il sostegno alla città, agli abitanti che sono rimasti, dando appunto supporto umanitario, e stanno aspettando l'arrivo delle cure omeopatiche, medicinali
vari,
dai, insomma, compagni
inglesi.
E medici volontari anche.
E anche i medici volontari, appunto, parla che saranno in arrivo.
Sì, inoltre diceva che stavano cercando di fare un po' lavoro di connessione tra le diverse realtà anche anarchiche internazionali, mi sembra che abbia detto.
Ok, if you want to continue.
Yes, next question, please.
Ok, perfect. From the beginning of this war, how you decided to participate and resist to the Russian invasion? Have you considered choosing armed resistance as anarchist group inside Territorial Defense Corps? La domanda è, dall'inizio di questa guerra, se hanno, come hanno deciso di partecipare e resistere all'invasione, se hanno considerato scegliere la resistenza armata, entrare come magari un gruppo anarchico, un collettivo anarchico all'interno dei corpi militari e della difesa territoriale che c'è in Ucraina.
Thank you very much. It's a very interesting question. Because since our city is under siege, not full, of course, but nevertheless, since it, the entire our population is involved in resisting the invasion in one way or another. But it's not only about military services and city administration. And more than half of our group decided to stay in Kharkov because due to living on some distance from the most dangerous areas, but generally in our city now there is not totally safe places. Yes, for the first one, for the first 2 days, we actually only observed the situation and learned that Kharkov Territorial Defense Units are accepted only persons with combat experience or an attitude towards the military service by profession.
Ok, appunto, dal momento dell'inizio di questa dell'invasione, da quando Kharkiv è stata presa di mira, ci sono stati vari modi in cui resistere a questa cosa, e non solo, se, non solo appunto entrare nei corpi militari. E più della metà del, del collettivo Assemblea hanno deciso di rimanere, hanno deciso di rimanere a Kharkiv, e per i primi giorni, come riporta lui, dice: abbiamo osservato quello che stava succedendo. Poi parla del fatto che questi corpi della, della difesa territoriale, a differenza tra l'altro di altre città, chiedevano come requisito comunque avere già un'esperienza militare o essere molto propensi a, a questo. Per esempio a Kiev sappiamo che non è così, perché a Kiev entrare nella, nei corpi di difesa territoriale non c'era bisogno di avere l'esperienza militare.
Yes, but then they began to invite everyone to join them. But at this time we still see no reasons for Nazis to join them. These troops completely obey the orders of the authorities. They don't have any own social demands or programs, and even the possibility of revolutionary agitation in their ranks is also very doubtful for us. Even from a purely military point of view, if our city is now being ironed out by rocket launches, aviation bombs, cruise missiles, tanks, and we could not answer to this with rifles, machine guns, and such other arms that have territorial defense fighters.
In pratica ci spiega che dopo un momento iniziale in cui appunto veniva richiesta questa, questa conoscenza militare per accedere alle, alle, alle forze di difesa territoriali, dopo i primi giorni hanno iniziato a chiedere tutti, e per loro dopo, non c'erano ragioni per gli anarchici di entrare a far parte di queste unità, non c'erano motivazioni, non c'era una spinta sociale, non c'erano motivazioni, possibilità rivoluzionarie, non c'erano motivazioni militari, perché ci dice che appunto la loro città è attaccata ad armi di ogni tipo, carri armati, missili, mitragliatrici, a cui è difficile opporsi.
Sì, parla anche di una gerarchia all'interno che appunto prevede l'obbedire alle ordini, essendo solo un battaglione tra tanti, e quindi non era una cosa contemplabile per loro in quel momento.
But there is some other moment. Friends from the Backflag group from Kyiv and Lviv, they really created their own unit in the territorial defense of Kyiv. And we helped them with some resources, including information support, but we don't call on anyone to follow the example. Because on the humanitarian front, every person now counts. And even a minimal group of activists can do in their community quite a lot. And in addition, as I said, in Kharkov, this work is even more dangerous now than military service. Because Russians White Guards, they deliberately shell such targets. And just yesterday, for example, rocket explosion in the crowd for humanitarian aid at the post office in Southovka, it's eastern district of Kharkov, killed 5 and injured 15 civilians. And this morning, similar point in the polyclinic was shelled in Osnova district. It's closer to us. Not our district, but not so far from us.
Wait a second, wait a second. We will
so, so, so it's not, it's wait not, it's not a war. It's not a war of two armies, but it's a war of one army against the population in order to demoralize the top state officials, against the population in general, indiscriminately. But in other regions, the situation may be quite different from that we have here. And that's why I'm talking only about what is happening around us. Okay. Not about Ukrainian or Ukrainian anarchist movement in general.
Okay.
Yes, that's all.
Wait a second, we will translate.
Ok, lui riporta innanzitutto, dice che insomma però quel contesto che ha spiegato a Kharkov non è lo stesso che c'è cioè, a Kiev e a Lviv, a Leopoli, dove invece c'è secondo lui un diciamo un gruppo armato che ha un certo grado di autonomia e loro hanno anche delle relazioni in qualche modo di supporto.
Si parla di Black Flag che sono presenti a Kiev e a Lviv, dove loro si sono iscritti alle unità di difesa territoriale.
Sì, e poi però riparla in generale che insomma, però poi da quello che abbiamo capito ognuno nella propria comunità può decidere insomma di agire, di fare in modo diverso in relazione alla comunità in cui si trovano e in questo momento poi riporta che Kharkov è molto pericolosa in generale comunque un'azione armata perché la città è soggetta a fortissimi bombardamenti, proprio in questi giorni c'è stata un'escalation, ieri in un distretto est la città ci sono stati 15 civili morti in un bombardamento, non ho capito dove, mentre stamattina hanno bombardato il policlinico, l'ospedale che sta proprio vicino a loro, immagino da dove parla il compagno in questo momento,
al loro distretto. Loro nonostante dessero supporto ad altri compagni a Kiev e Lviv, comunque non invitano a prendere le armi e non invitano a questo tipo di resistenza armata. Per di più dice che in questo periodo a Kharkiv, parla proprio della realtà locale, è più pericoloso fare appunto le azioni del carattere umanitario che resistenza militare, perché proprio quelle situazioni di cui ha parlato sono quelli che vengono prese di mira, la coda perché parlava che ieri è successo proprio davanti alle poste locali, che era una coda per prendere i supporti, il cibo, gli aiuti, ed è stata proprio bombardata, cioè sono state uccise lì le persone che stavano in quella coda qua, come appunto anche l'ospedale di cui parlava. Quindi parla del fatto che comunque anche fare questo tipo di anche auto-organizzarsi in questo modo prevede un alto rischio comunque di essere in pericolo.
E poi sì, sul finire sottolinea comunque che sta parlando della loro visione, non sta parlando del movimento ucraino anarchico, ma appunto della visione del loro gruppo.
Ok, I will ask you another question.
Yes, please.
What are your views, analysis on the ongoing war beyond the immediate cause? What lies underneath? What agendas are influencing this invasion? La domanda che ho fatto, se ha un po' darci il suo punto di vista, un'analisi su questa guerra, oltre magari alla causa immediata, cosa c'è dietro, che agende, diciamo, che hide an agendas, non so come dirla in italiano.
Nascoste.
Ok. Stanno influenzando questa invasione.
Thank you. Frankly, my answer to this question will be less detailed than previous. The fact this massacre continues despite so catastrophic price for the Russian economy, and that Putin's generals doesn't absolutely take into account such huge casualties, including among their own soldiers. It means that it hardly makes sense to look for some rational logic in its causes. The Russian ruling class has long been characterized by very paranoid and religious or quasi-religious consequences. Apparently, we Ukrainians, for them, are something like heretics who need to be punished for apostasy. That's why what they do now, these terrible war crimes, is so similar to the demolition of cities in the Middle Ages. But we are not engaged very deeply in analysis of any state propaganda and its discourses, because we are more interested in what is directly happening on our streets and in our neighborhoods. And we recommend this to you too. Thanks.
Quello che appunto lui dice è che questa guerra sta avendo un prezzo catastrofico per la Russia a livello economico e anche dal punto di vista militare. I generali russi non si aspettavano questo grande numero di perdite, feriti da dover mandare a casa. Nella propaganda russa questa invasione è vista come appunto quasi un qualcosa di messianico, qualcosa di religioso, appunto che gli ucraini sono una sorta di degli eretici da punire, e le appunto vede la distruzione delle città che sta avvenendo adesso in Ucraina come quasi una sorta, la paragona alla demolizione delle città che si avevano nei tempi del Medioevo. Quello, lui dice che questa è comunque la propaganda, cioè questa è un po' la narrativa dello Stato, e loro sono più interessati a quello che succede nel loro intorno, appunto nel loro vicinato.
Ok, I have another question. Ukrainian government has distributed weapons to the people, the population is armed. What effect can this choice have in the future? La domanda è: il governo ucraino ha distribuito le armi alla popolazione e ora la popolazione è armata. Che effetto questo può avere nel futuro?
As for me, as my personal opinion, I'm not very agree that Ukrainian government has distributed weapons to the people. Yes, there are some regions of Ukraine, Kyiv region, for example, some parts of Sumy region, as I know, where territorial defense is really numerous and has a real influence on the situation. But in our city and in our region, even patrolling the streets is done only by cops, let alone real hostilities. As for the fate of these forces in general, we already see that the Ukrainian state tries to co-opt these troops into regular army, inviting to sign a contract for 3 years. Those who refuse to do it obviously will be disarmed once the war ends. Yes.
I didn't understood the last part. Can you repeat it? Because it was really interesting. Last phrase that you said, that people who refuse...
People who don't want to become a Ukrainian soldiers, yes, they seems to be disarmed as soon as this war ends, and they will return to their regular civil works without any army.
Okay.
Ma allora, la prima parte della sua risposta dice che non è totalmente d'accordo col fatto che lo Stato ucraino sta insomma dando armi alla popolazione. Ci sono regioni, sì, come ad esempio quella di Kiev, in cui ci sono più armi e i comitati di difesa territoriali sono molto numerosi, ma nella regione di riferimento di Kharkov non è così.
E secondo lui, appunto, chi riceve le armi ma rifiuta di firmare un contratto con l'esercito, di entrare ufficialmente nell'esercito, gli verranno tolte le armi al più presto possibile, e quindi sottolinea questa situazione.
Yes, from other hand. So wide mobilization and involvement really may then result to sunrise of Nazi movement too, as we have seen in the USA after the both world wars, for example. I don't know exactly what will happen. Time will show it. But in any case, we need to develop and to strengthen our infrastructure, including media, because they form public opinion, more or less. And this is what we will continue to work on. Yes. Thanks for your attention.
Allora, l'ultima parte, che è quella da cui parto, è quella in cui lui ha detto, insomma, che questo, al di là di come finirà, insomma, solo il tempo potrà dirlo, e in questo momento quello che possono fare è tempo di dare più forza e più struttura alle loro strutture locali, alle loro progetti, diciamo, di media indipendenti. E invece sulla prima parte del messaggio me la sono persa, non so se voi
anch'io devo dire
Passiamo oltre. Okay, we have two additional questions from the audience, but please be very quick because we are running out of time. The first question is there repression against anti-militarist movements in your area? And the second one is Western newspapers are now saying that there are a lot of Russian soldiers who are deserting and hiding in the woods. Of course, it is difficult to us for us to understand if this is actually happening. Can you tell us if this is something that is going on, if it's something true? Are there actually many soldiers from the Russian army that are deserting?
La domanda
the first question, I can say you that there are not any repressions against anti-military activists in Ukraine, because Zelensky's order about general mobilization exists only in paper. In fact, all Ukrainian armed forces now are paid on contracts, and that's why we now don't see some mass capture of guys who don't want to serve. Yes, but of course such things may start after several months if in Ukrainian army will be a lack of resources. But now we don't see such things. Concerning desertship from Russian army, yes. On our column in Libcom, there are a lot of translations about conversations of translations of conversations among Russian military about this process, and but all cases of mass refusal to attack or mass attempts to go home back to Russia, all of them took place on in other regions of Ukraine. First of all, in southern front, where because the most active warfare are now going there, not around Kharkov.
Okay, thank you.
But nevertheless, these tendencies are now not total. We can say only about the start of such army decay. But we'll see how wide it will be soon.
Okay, thank you. Quindi traduciamo anche intanto le domande. La prima domanda era se si verificano degli episodi di repressione contro i movimenti antimilitaristi nell'area di Kharkiv dove lui si trova. La seconda domanda invece aveva a che fare con le diserzioni all'interno dell'esercito russo. Lui dice, per quanto riguarda la repressione ai movimenti antimilitaristi, in questo momento è scarsa, ma perché scarsi sono i movimenti antimilitaristi. Dice, per il momento non c'è stato l'arruolamento di una, come dire, massiccio di una larga fetta di popolazione civile. Se si troverà in difficoltà l'esercito ucraino prossimamente, probabilmente questo avverrà, e allora a quel punto poi è possibile che si verificherà un movimento di massa antimilitarista e quindi anche la conseguente repressione, ma staremo a vedere. Per quanto riguarda invece le diserzioni,
let me one more sentence, please. Okay. Yes, sorry, please, but only as a general conclusion, we should say that at this time, after the first months of war, both sides have enough military resources to continue a positional and often even trench war, like as the First World War on Western Front. But if any side conducts a successful counter-attack in some key region, for example, near Kyiv, or in Donbass, or on Southern Front, along Black Sea, this situation may change very radically, and in such case they will demand much more soldiers, and then since mentioned by you may become much more actual than now.
Ok, quindi lui aggiunge, insomma, prima diceva che per quanto riguarda le diserzioni nell'esercito russo è un fenomeno che sì, succede, ma per il momento è contenuto e si verifica soprattutto nelle regioni del sud. Poi in conclusione,
rifiuto di attaccare, che ci sono già successe alcune appunto situazioni del genere, però appunto sono
anche di gente che è tornata a casa, dicevo.
Sì, sì, sì.
Che si è successo soprattutto nelle regioni del sud. Conclude poi dicendo che comunque per adesso sia entrambe le parti coinvolte nel conflitto hanno a disposizione le risorse militari per andare avanti in una guerra di logoramento e quasi di trincea ancora per un po', e per questo motivo per adesso appunto non c'è un arruolamento massiccio di larghe fette della popolazione, ma se a un certo punto queste risorse dovessero cominciare a scarseggiare, allora è probabile che appunto si verificherà tutto quello che stavamo ipotizzando adesso, con grandi movimenti di rifiuto.
Sì, sottolineava che come luoghi strategici la regione di Kiev e la regione del Donbass, che se uno dei due fronti avesse la forza per spostare l'asticella del conflitto in quelle regioni, appunto questa situazione cambierebbe.
Okay, we will have to say goodbye to you, and I hope that we will keep in touch to understand how to give voice also to your information, the things you write in your online journal, and we will try to understand what kind of help we can give from here.